La lezione della nostra storia. Meditazione sul potere invisibile e l'impudenza visibile. Di Roberta De Monticelli. Seconda parte. 5. Oltre Bobbio, la questione dell'interesse pubblico e l'offerta di ordini di priorità. Ci sono altri sensi dell'opposizione fra potere visibile e essenza della democrazia, e potere invisibile che la minaccia rimasti sotto traccia negli scritti di Bobbio. Certo, Bobbio studia una parte del senso della degenerazione che va insieme al potere invisibile se vogliamo, il passaggio, ben descritto anche nel libro di Sandra Bonsanti, dall'esorbitanza del criptogoverno a quella del sottogoverno. Cioè dall'azione occulta a scopi ancora in certo modo ideologici, stragismo e terrorismo, agli accordi sottobanco e spesso fuori legge, come elemento complementare di una progressiva crescita della rappresentanza degli interessi particolari sulla rappresentanza della polis o della cittadinanza, l'interesse pubblico che Bobbio fatica a ben definire. Eppure, si tratta del concetto tanto cruciale di cittadinanza, quello di interesse generale di cittadino, dove generale è l'opposto, non di proprio o individuale, ma di categoria dell'individuo in un suo specifico ruolo portatore di interessi particolari. Il saggio recensione del libro citato di Bobbio, più o meno contemporanea alla sua uscita, che abbiamo già sopra citato, chiarisce un punto che sarebbe oggi cruciale fosse compreso da ogni mente che voglia ricostruire una sinistra. Cito ancora, ma che cosa sono gli interessi generali di un individuo nella seconda accezione, i suoi interessi, cioè, non in quanto appartenente a questa o quella categoria economica, ricoprente questo o quel ruolo sociale, ma in quanto cittadino. Presumibilmente questi interessi di secondo grado, come li chiamerei io, sono più che delle rivendicazioni specifiche, dei criteri generali in base ai quali organizzare, dare dei pesi, delle priorità agli interessi di primo grado. Sono precisamente questi criteri generali, ossia sono delle versioni alternative di visioni degli interessi generali che costituiscono le proposte ai cittadini dei partiti politici. Versioni alternative di visioni degli interessi generali, cioè ordinamenti diversi di valore o peso, importanza degli interessi di primo grado. Questa operazione di pensiero e giudizio di valore sembra proprio quella che i dirigenti dei partiti non sanno più fare, o forse che non hanno mai saputo fare, perché, non meno dell'odierna rivincita degli interessi particolari, l'ideologia non sostituiva, ma in quanto aveva di automatico, di a priori falsava ricerca, pensiero e giudizio, che restano tali anche dove diverse vocazioni, diverse aspirazioni, diversi ruoli e categorie sociali vedono diverse priorità di valore. E questo è il destino stesso dell'identità umana, fatta di individualità e cioè di diverse vocazioni assiologiche. Anzi, proprio sul piano delle vocazioni assiologiche, che corrispondono in parte alle identità culturali e morali, in parte ai talenti e ai caratteri delle persone, noi ci differenziamo e portiamo con ogni nascita e crescita qualcosa di nuovo al mondo, tanto più differenziandoci e opponendoci quanto più plurali e liberali si fanno le società. Ben tristo lamento è quello che in questo ampliamento, anche tecnologicamente sostenuto, delle possibilità di scelta e autodeterminazione esistenziale e pratica delle persone, in questo conseguente emergere di nuovi soggetti e nuove rivendicazioni, vede il peccato, atomizzazione, perdita dei legami, individualismo, egoismo, edonismo e consumismo. Ma al contrario la nostra individualità ci distingue gli uni dagli altri, e a livello più aggregato oppone le une alle altre diverse identità culturali e morali, diverse concezioni comprensive del bene e diversi virtuali progetti di civiltà, precisamente in corrispondenza della sfera dei valori di personalità, civiltà, cultura, spiritualità, ricerca. al di sopra cioè della sfera dei valori vitali, di utilità e benessere. In questa sfera, invece, non fosse che per ragioni biologiche, i nostri bisogni restano assai uniformi e ben poco differenzianti. In questa sfera vigono in grande misura anche invidia mimetica, imitazione e conformismo e anche le loro degenerazioni, rapacità e avidità e quindi i meccanismi arcaici e tenaci dell'associazione opaca e del servilismo verso il potere, della delega di responsabilità al capo che è radice di crimini di massa e populismi, di combutte e tradimenti, di capri espiatori e congiure, insomma di tutta la squallida vita dei regimi del potere invisibile, i regimi di sudditanza opposti a quelli di cittadinanza. La discesa di tutta la politica a questo piano basso dove semmai crescono uniformità e conformismo, e certamente particolarismo, ma non individualità, trova la sua immagine simbolica nei volti e nei portamenti dei nuovi dominatori, la stirpe degli scilipotidi, appunto. Occorre invece che la politica risalga al ruolo che le sarebbe destinato nei regimi del potere visibile, le democrazie. E questo se sviluppiamo oltre Bobbio. L'argomento di Bobbio è un risalire al piano specificamente personale dell'esperienza assiologica, là dove ogni vita trova la sua propria possibile vocazione, il tipo di beni che lei più di altre può portare al mondo, al livello dunque dei valori di personalità, civiltà, cultura, spiritualità, ricerca che danno poi senso a tutte le vite e fanno di questo mondo un posto dove valga la pena di vivere, e questa, non bisogna dimenticarlo, è la definizione kantiana di giustizia, perché il segno che la giustizia è venuta completamente a mancare, dice Kant in pagine famose della sua Metafisica del diritto, è che la vita umana perde senso e valore, non vale più la pena di essere vissuta. Che se guardiamo all'attuale situazione di disperanza dei più fra noi oggi in Italia, anche fra quelli che hanno ancora da mangiare e da vestire, questa completa erosione di senso, valore, futuro, progetto, che va di pari passo con l'erosione di ogni idealità e dover essere, di ogni respiro, ed eccedenza del diritto sul fatto e sulla forza, è proprio la nostra condizione odierna. Che la politica risalga al piano dei valori delle persone come tali è fra l'altro l'indicazione forse più specifica della nostra Costituzione, di tutta intera la sua prima parte. È a partire dall'articolo 3, o dall'articolo 9, che bisogna comprendere correttamente anche l'articolo 1 e questa risalita al piano della dignità, cioè dei valori delle persone, che essa indica e sollecita. Ma i valori delle persone sono diversi, diverso è cioè l'implicito ordinamento che le preferenze e le scelte di ciascuno implicitamente manifestano. E questa diversità non significa affatto necessariamente che uno sia buono, l'altro cattivo, non più di quanto Mozart sia migliore di Einstein o viceversa. Quello che invece è cattivo sarebbe un ordinamento che subordini il piano della personalità di ciascuno, quindi delle diversità e delle vocazioni, il piano della dignità al piano dei valori strumentali, tipicamente quelli rappresentati da quel bene scambiabile con tutti gli altri che è il denaro, a costo, come oggi regolarmente avviene, che sia umiliata la dignità personale dei più. E tuttavia non può trattarsi, per la semplice politica, di sostituirsi a Dio o alla sensibilità personale per ordinare ciascuna vita a un solo standard. Questo sarebbe certamente l'incubo peggiore, ma anche quello che meno in questo momento ci minaccia. E così torniamo a quell'idea illuminante della politica, anzi dei differenti progetti politici in lizza, come diverse visioni dell'interesse di secondo grado o interesse pubblico, quello del cittadino come tale, come elaborazioni diverse di criteri generali in base ai quali organizzare, dare dei pesi, delle priorità agli interessi di primo grado, come versioni alternative di visioni degli interessi generali. e qui sempre di ricerca, pensiero e giudizio di valore si tratta, e di norma, criterio, che orienta, illumina, la scelta, e poi la strategia, ordinare preferenze di valore, offrire ordini di priorità, questo il vero dell'intelligenza e della ragione pratico-politica. Non si vede perché proprio colui che aspira a una società più giusta, cioè meglio ordinata, debba sottrarsi a questo che è riempire di contenuti l'idea di giustizia ordinando le priorità dei beni dovuti, se non perché ha prevalso in lui, all'opposto, la pulsione di sopravvivere nel gioco del potere a qualunque prezzo, compreso quello di rapinare insieme il lavoro, l'industria e il territorio, compresa la complicità col crimine ecologico e ambientale. Che priorità di valori rappresenta un governo che ad onta del cospicuo soccorso europeo non riesce ad arrestare né il declino industriale né lo sbriciolamento di Pompei, e per il quale l'intera agenda politica consiste nel cambiar nome alle tasse e sacrificare la più elementare decenza penale e morale alla propria stabilità, un esempio positivo. Sull'interesse pubblico, cioè su un criterio di ordinamento delle priorità nella situazione attuale prima che la distruzione del paese sia compiuta irreversibilmente, hanno meditato figure come Stefano Rodotà e Salvatore Settis. Essi hanno cercato di introdurre e sviluppare nuove categorie giuridiche usando come leva ideale la Costituzione. Nella Costituzione della Repubblica, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, l'espressione bene comune non c'è, eppure il suo principio ispiratore è precisamente il bene comune, in continuità con la publica utilitas che innerva la storia della penisola. Il libro di Salvatore Settis da cui traiamo questa citazione contiene una documentazione impressionante sullo sviluppo che la nozione romana di publica utilitas ha avuto nella ricerca giuridica contemporanea, con le nuove nozioni giuridiche di diritti delle generazioni future e comunità di vita, e in ambito italiano con i lavori della Commissione sui beni pubblici presieduta da Stefano Rodotà, giugno 2007-febbraio 2008, che ha fra l'altro introdotto la categoria giuridica di beni comuni, aggiungendola a quelle di proprietà pubblica e di proprietà privata. Sono fondamentalmente i beni che tanto urgente sarebbe bonificare dall'inquinamento e salvare dalla distruzione: l'aria, le acque e le altre risorse naturali, come parchi e foreste, montagne e ghiacciai, coste e paesaggi tutelati, beni culturali, archeologici e ambientali, usi civici, fauna selvatica e flora tutelata. Ecco come si conclude il commento già citato, che costituisce uno sviluppo illuminante, forse, del pensiero di Bobbio. Non è perché ciascun cittadino vota per chi gli promette i maggiori e non per il più saggio che assistiamo alla frantumazione del potere centrale, ma perché i partiti o i loro leader, nostra direzione redazionale, hanno proposto e attuato delle visioni estremamente povere, destrutturate, degli interessi generali dei loro elettori. I partiti e i sindacati hanno imparato che delle istituzioni, delle strutture, delle risorse pubbliche ci si può servire non per fornire i cittadini di beni pubblici, ma di privati, e il fatto che questa sia la contropartita al voto, che è l'oggetto dello scambio sul piccolo mercato che trasforma gli elettori in clientes, non lo scambio politico in sé. Non ho trovato commento migliore al passaggio cruciale della famosa intervista resa da Enrico Berlinguer sulla questione morale. I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela. Scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune. La loro stessa struttura organizzativa si è ormai conformata su questo modello, e non sono più organizzatori del popolo, formazioni che ne promuovono la maturazione civile e l'iniziativa. Sono piuttosto federazioni di correnti, di camarille, ciascuna con un boss e dei sottoboss. Su questo punto il passaggio dalla prima alla seconda repubblica non solo non ha cambiato le cose, ma le ha semmai peggiorate. Quello zero di cui parla Berlinguer è diventato talmente ridens nella sua nullità rivestita di carte di cioccolatino da levare il mestiere ai comici di professione. Eppure è il trionfo di questo nulla con cui si annuncia oggi la nuova leadership del partito che rappresenterebbe, diciamo, l'area democratico progressista. 6. Conclusione su etica e politica. È ovvio ciò che da questa analisi discende. La premessa minima perché si riattivino nella sfera della vita politica e di cittadinanza ricerca, pensiero e giudizio di valore e di priorità è che si rimetta a fuoco il nesso ultimo della politica con l'etica. C'è un punto che da sempre dovrebbe splendere nella sua evidenza, e che solo il prolungarsi dei nichilismi tragici del Novecento nel nichilismo scilipotico di casa nostra e del nostro tempo ha offuscato, che la democrazia in quanto regime del potere visibile idealmente pone l'etica come limite negativo all'esercizio del potere politico, il limite di ciò che non è consentito fare penalmente o moralmente parlando. Perché, appunto, come ancora lucidamente scriveva Bobbio, Kant considera concetto trascendentale del diritto pubblico il seguente principio: tutte le azioni relative al diritto di altri uomini, la cui massima non è suscettibile di pubblicità, sono ingiuste. Qual è il significato di questo principio? In linea generale si può rispondere che una massima non suscettibile di diventare pubblica è una massima che, se mai fosse resa pubblica, susciterebbe tale reazione nel pubblico da rendere impossibile la sua attuazione. Ma, oltre gli anni di Bobbio, abbiamo visto, il principio della visibilità indifferente del vergognoso si è imposto su quello del pudore, vale a dire sul limite propriamente morale prima che penale che l'etica pone alla politica, limite in forza del quale, in definitiva, esistono gli arcana imperii che da sempre hanno contraddistinto l'esercizio del potere politico, per poter aggirare quel limite. E allora, oggi che gli arcana imperii sono piuttosto i patti indicibili con le mafie e le associazioni a delinquere di tutte le risme, vedi ultimo caso a Roma, la truffa dell'azienda pubblica dei trasporti per accumulare fondi neri per i partiti perfino sui biglietti del tram. E sono, senza dubbio, la parte sommersa, ma in fondo abbastanza visibile delle cosiddette larghe intese, riforma costituzionale secondo il vecchino piano di rinascita compreso. Oggi c'è un altro punto per mettere a fuoco il quale bisogna andare oltre Bobbio anche in tema di rapporto fra etica e politica. La mia tesi è che il nesso dell'etica con la politica oggi si esplichi in primo luogo nel precipuo e più trascurato che ha la nostra intelligenza, distinguere. Il vero male non è il male, ma la mescolanza del bene e del male. E questa mescolanza è l'arma in tempi in cui poca presa hanno le ideologie nel senso tradizionale del termine di cui si serve chiunque sguazzi oggi in quella totale erosione del normativo e dell'ideale a vantaggio dei fatti e delle forze, quella normalizzazione impunita dell'illecito, quel nuovo modo che ha il reale di considerarsi razionale, in cui abbiamo identificato la cifra del nostro tempo, qui nel paese Italia, perché la mescolanza del bene e del male è un'arma, perché per quanto scilipotica sia divenuta la coscienza di una maggioranza di politici di mestiere, è impossibile per un essere umano fare o accettare senz'altro, senza scusanti, che sia fatto il male assoluto, il male in quanto male, e riconosciuto per tale senza residuo, il male puro. qualunque di quelle operazioni che Bobbio e Kant ritenevano inattuabili se non di nascosto, può farsi oggi alla luce del sole, purché nel corrivo silenzio di stampa e media o nello stridore da pollaio dei talk show che tutto copre di una stessa patina di non senso. Ma deve mescolarsi di un pretesto di bene, o almeno del viscido ragionamento del male minore, come quello che in certa sinistra italiana giustifica il crimine ecologico e ambientale purché si salvi uno straccio di lavoro e occupazione. Perché occorre sempre un pretesto, una scusante, perché solo così lo sguardo può distogliersi dalla parte di male e volgersi a quella di bene, per quanto infinitesima. Guardatene la controprova, il male assoluto, il male da tutti riconosciuto tale, ha perduto l'artiglio, è diventato impotente, e infatti il male assoluto, se ci pensate, esiste per noi solo al passato, quando ha finito per lo più di uccidere. Così è la menzogna, quando è da tutti riconosciuta tale, non fa più male a nessuno. Male vero fa quando è ancora mista di verità, e per questo tanti se ne credono legittimati a distogliere gli occhi dalla parte di menzogna. Anche la menzogna uccide solo finché non è assoluta. È questa la sorte del male, medietà, mescolanza, ambiguità. Il suo color di topo è indifferenza, ignavia, terzismo, banalità. È la ganga sociale e consortile di cui si nutre ogni potere fondato sulla forza e su quel consenso passivo, impersonale e senza volto di cui è fatta infine sempre la violenza, e in primo luogo la violenza fatta alla verità. Il potere del farabutto è nel silenzio di chi non gli chiede ragione. Ci sono silenzi che hanno la stessa natura della nebbia e del fumo. Offuscano le differenze, ottundono l'attenzione, o fanno prendere la consistenza e il colore del fumo anche alla parola, la cui essenza è luce, distinzione, chiarezza. Di questa natura è il silenzio indifferente e il brusio come di un brulicar di topi. Chi vincerà in quel partito, cosa farà quel capo, quanto ci guadagniamo noi, che rende tutta di un indistinguibile colore la grande stampa e quasi tutta la grande informazione, color di morte, color di nulla. E ora possiamo ripensare una volta ancora alla vera tecnica di invisibilità che ha sostituito il folklore dell'occulto, il silenzio dell'informazione, la cieca e dissennata assenza, calamandrei, dell'opinione pubblica. Possiamo ripensare alla protesta di quasi mezzo milione di cittadini contro il metodo piedi porco con cui un decreto governativo ha forzato la serratura della Costituzione, l'articolo 138 che stabiliva i modi e i tempi per modificarla. Ripensare a Piazza del Popolo gremita di persone accorse a denunciare l'arroganza di chi crede di star seduto sopra la Costituzione e non sotto. Chi l'ha vista sui canali televisivi dei servizi pubblici, ripensare alle decine e decine di migliaia di individui che hanno tentato di far valere la loro voce contro l'ultimo ventilato provvedimento di amnistia, e nessun grande giornale ne ha dato notizia. Immaginare tutte queste persone nella solitudine del loro grido muto, privato di suono, soffocato. Con loro sta rischiando la sepoltura anche ciò che resta della nostra democrazia. Fine.